Io spero che abbiate letto un po' di quei brani che... Buonasera. Ecco, mi farebbe piacere parlare di Schopenhauer anche rispondendo, non soltanto, come dire, presentando, introducendo, perché sono tanti gli argomenti, talmente complessa la filosofia di Schopenhauer che nelle ore che noi abbiamo a disposizione, insomma, non si riesce a fare tutto. Mentre questi momenti possono essere utili, no, per operare delle chiarificazioni e, partendo da quelle chiarificazioni, anche stabilire dei ponti tra le diverse componenti della filosofia dell'autore, no, che stiamo studiando, cioè Schopenhauer, oppure i ponti tra Schopenhauer e altre filosofie. Per esempio, quel signore prima si stava già parlando un po' del rapporto tra Schopenhauer ed Hegel, il dialismo. Allora, se volete, e se no scelgo io un brano da leggere e da commentare o da cui partire. La volta scorsa ho fatto. Se ci sono delle domande, signore, sì.
Ecco, mi chiedevo, ricordando quello che abbiamo letto l'anno scorso di Kierkegaard,
Sì.
che parlava a questo punto del soggetto
Sì.
che è singolo, solo, davanti a Dio. Invece Schopenhauer, mi pare di aver capito, quando si pone il singolo individuo di fronte al mondo, e questa è la differenza tra i due filosofi, e cioè la posizione che assume l'individuo nei confronti di un'altra entità, non so se...
Allora, è bella questa domanda. Si tratta, secondo me, di due filosofi fortemente soggettivistici, solipsistici quasi, no? Per Schopenhauer, come abbiamo visto, non si può costruire un sapere, non si può costruire una filosofia se non a partire da quello che è più evidente, no? A chi conosce e quindi se stesso. Socraticamente, qui tornando anche al suggerimento dell'altra volta, Socrate, cioè prima di tutto puoi conoscere te stesso, donde abbiamo visto sì, la filosofia per prima cosa è filosofia dell'esperienza in generale, filosofia quindi filosofia delle facoltà conoscitive, delle modalità del conoscere, del rapportarsi con il mondo in termini appunto di rappresentazione, di rappresentazioni e da lì, da qui se io mi pongo nelle vesti appunto di un filosofo schopenhaueriano, da me stesso, in me stesso, riuscire a trovare quella chiave, no? Quella chiave di scoperta, no? Che mi permette di aprire la camera dove la cosa in sé, dove la res, dove la verità, no? Dove l'essenza di tutte le cose, no? E quindi a partire da me stesso, facendo di me stesso e mantenendo me stesso come centro, no, di ricerca, riuscire ad andare oltre il mondo come rappresentazione, no, e a cogliere la realtà così com'è, no, al di là del velo di Maya, no, che copre in modo illusorio tutto il mondo quale, nel, no? Che concepisco, che mi rappresento, e quindi cogliere l'essenza stessa della vita, l'essenza stessa della vita in me, no? Quindi arrivare a scoprire che al di là della rappresentazione c'è qualcosa che è irrappresentabile, no? Perché non è rapportabile, ecco, a delle coordinate, a delle categorie, va bene, che per Schopenhauer sono fondamentalmente lo spazio, il tempo, no? E la causalità, se volete poi torniamo su questa questione strettamente gnoseologica. Andare quindi al di là del mondo come rappresentazione, che è sempre un mondo situato nel tempo e nello spazio, è un mondo in cui le rappresentazioni sono tutte collegate in una sequenza di causa-effetto, no? E cogliere in me l'indicibile, no? L'indicibile, poi lui dice, ma che è un po' la maniera neoplatonica, plotiniana, no? Dice senza specificare, perché non è specificabile, cioè nel senso che non è rappresentabile, no? Come può darsi la rappresentazione di un dato, no? del mondo come rappresentazione, che è quello che lui chiama volontà, cioè la scoperta dell'essenza di tutto, dell'essenza della vita a partire da se stesso, in se stesso, e cioè il riconoscersi prima di tutto una oggettivazione della volontà, no? Il riconoscersi volontà, impulso. Impulso, volontà, dove volontà è volontà di vivere, lui non è che concepisce questa essenza alla maniera, come dire, pre-kantiana, perché l'abbiamo visto, Kant è uno dei è una delle fondamenta, no, della filosofia di Schopenhauer, quindi non cosa in sé, non res, ma attività. Questa volontà è attività, è vivere più che vita cristallizzata, è un vivere, è un impulso, è un'attività, ripeto, è un'attività. Anche Fichte, a proposito di rapporti, colui che aveva dato inizio all'idealismo tedesco, aveva inteso l'io, no? L'io, che è il punto di partenza, no? della sua filosofia, come attività, pura attività, con pura attività. Quindi è la scoperta di un fondo irrappresentabile in se stessi, quindi a livello dell'immanenza, non della trascendenza, e nell'immanenza, quindi una filosofia da questo punto di vista immanentista, solipsistica, cioè in un dialogo con se stessi, no? È un rapporto, come dire, di riflessione, cioè è il soggetto che parte da se stesso, che si guarda come un oggetto tra i tanti oggetti del mondo, quindi si fa di se stesso, si costruisce di se stesso una rappresentazione, è prima di tutto rappresentazione, ognuno di noi per noi stessi è una rappresentazione, però riesce proprio facendo leva sul corpo, no? Sul corpo che si presenta come attività, il corpo non inteso in termini strettamente, come dire, materialistici, è materiale, ma non materialistici, perché ripeto, si tratta di un impulso che lui chiama volontà, no? Questa volontà di vivere. È un riconoscere quindi a partire da se stessi la presenza di questo altro, no? Dalla rappresentazione, che non è inscatolabile, diciamo, all'interno del magazzino che è quello in cui si può andare a ordinare tutte le rappresentazioni mondane, no? Perché l'ordine è, cioè l'ordine del magazzino delle rappresentazioni mondane è un ordine proprio di questo mondo, no? La volontà, quell'impulso va al di là completamente e quindi si sviluppa, si dà senza ordine, al di fuori di ogni ordine, al di fuori di ogni ordine. Non esiste, come dire, una sorta di griglia in cui poter ordinare i fatti della volontà, no? Gli eventi della volontà. Gli eventi della volontà, i fatti della volontà, gli atti della volontà, forse sarebbe più corretto dire gli atti della volontà, sono senza ordine. Non a caso uno dei, come dire, una dei primi attributi, no, che si dicono della filosofia schopenhaueriana è che si tratta di una filosofia irrazionalistica, no? Dove irrazionalistica perché il fondo di tutto, la volontà non è razionalizzabile perché perché non è inseribile in alcun ordine, ecco. E dalla scoperta a livello, come dire, la scoperta interiore, no? di questo fondo, del noumeno, no? Kantianamente è il noumeno, il filosofo Schopenhauer estende anche al di fuori di sé, nella propria esteriorità, per analogia, l'analogia è sempre una logia, è sempre un pensiero, quindi attraverso, sì, certo, quello che conta sempre, secondo Schopenhauer, che conta di più di un discorso fondato unicamente su concetti ed idee è la intuizione e l'intellezione, no? E lui dice basta essere un pochino più attenti alle cose del mondo per vedere, no, in tutto ciò che ci troviamo di fronte, è che non è detto che si debba presentare nella forma vivente. Possiamo accendere le luci o tirare su, perché se non ci addormentiamo. Non vi dispiace? E qui possiamo accendere le luci, tanto tra un po' siamo al tramonto. Perché disturbare i signori? Basterebbe avere la luce. Dicevo, va bene, la luce. Dove c'è luce c'è anche sorriso, dove c'è luce, no, la vita sorride, dove manca la luce c'è oscurità, ma questo c'è scritto anche in Schopenhauer. Nel pessimista Schopenhauer c'è scritto questo. E non a caso la volontà si presenta si presenta con la luce. E questo ci fa capire che fino ad un certo punto Schopenhauer ha pensato di vivere allontanandosi dalla vita. Dava molta importanza, per esempio, al vivere alla luce, raccomandava di uscire sempre ogni giorno, di fare come minimo un paio d'ore di passeggiata, di fare lunghe camminate, qualunque tempo, cosa che ha sempre fatto, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, via Francoforte. Lo conoscevano un po' come, sapete, a Königsberg conoscevano Kant e regolavano gli orologi, più o meno la stessa cosa facevano i francofortesi con Schopenhauer e il suo barboncino. Si portava il barboncino e andava ogni giorno, tutto con diversi tempo, clima, pioggia, partiva, si faceva due ore di camminata, lo ha scritto negli aforismi sulla saggezza del vivere. È una raccomandazione per vivere meglio, è quella eudemonologia, no? È quell'arte del saper vivere, state alla luce, camminate più possibilmente, fate dei bagni gelati addirittura, da buon ottocentesco, da uomo dell'Ottocento, tenete i bagni freddi, ma non so se ci sono i russi che lo fanno. Ecco, quindi era a contatto con le forze vive della natura e con le forze migliori della natura.
Quello mi è stato
No, questo è l'atteggiamento di chi dice siamo e qui. Questo mondo, se ci poniamo da un punto di vista, io vado a toccare quello che potrebbe essere la conclusione del discorso su Schopenhauer, ma ripeto, non è un giallo la filosofia, quindi possiamo anticipare, per rendere ancora più interessanti gli approfondimenti. E dice, noi siamo in un mondo che è un mondo illusorio, abbiamo scoperto dalla prospettiva filosofica, che è la prospettiva di chi si trova più in alto, oppure chi è andato più in basso, no? Perché poi è sempre dialettica la cosa, abbiamo scoperto che al di là del succede, non siate intolleranti, succede anche a me, c'è un cellulare che squilla, forse non, o è fuori. C'è un cellulare che squilla. Ecco. No, io non l'ho portato. Anche perché si era scaricato. Vi siete messi d'accordo. Non avete proprio voglia di. Allora gli altri sono pregati di zittire i propri o di spegnerli. Allora dicevo che la conclusione che perviene Schopenhauer è che se da un punto di vista filosofico, quindi un punto di vista superiore, andando su per le alte cime, insomma, abbandonando le valli, ecco, degli uomini comuni, e andando su in alto, si riesce a capire che il fondo che la vita è crudele, e allora sì, vale l'attributo del pessimistico, no? L'attributo pessimistico per quanto riguarda la filosofia, il sapere di Schopenhauer, è una filosofia pessimistica, d'accordo? Cioè tutto si fa per far soffrire l'altro, e chi fa soffrire prima o poi soffre. Questo è quello che pensa Schopenhauer. Questo vale in particolare per noi esseri umani, che per quanto più inermi fisicamente rispetto agli altri esseri, siamo più armati, perché siamo armati prima di tutto di ragione e di linguaggio, a proposito della violenza delle idee che possono provocare le idee, e vale, dicevo, siamo in un mondo in un modo lucianamente in cui ogni essere vivente è lupo per l'altro essere vivente, non soltanto ogni uomo è lupo per l'altro uomo, no? come già nella prima età moderna Hobbes, no? Nel Leviatano aveva esposto, qui c'è un'estensione a tutto l'universo, a tutto il cosmo, no? di questo principio. Il fine, lo scopo di tutto ciò non soltanto non è dicibile, non soltanto non è pensabile, ma non c'è. Non c'è alcun fine, non c'è alcuno scopo, perché l'essenza di tutte le cose, di tutto, che è la volontà di vivere, è senza scopo, o meglio, se ha uno scopo è semplicemente quella di affermare se stessa, e si afferma frastagliandosi in mille realizzazioni, senza legami rispetto alla volontà, no? Rispetto alla volontà. L'importante è che la volontà si applichi, no? Si realizzi, e si realizza facendo sì che ogni sua oggettivazione, chiama Schopenhauer, vada ad essere concorrenziale, antagonistica con le altre oggettivazioni. Quindi è chiaro che il mondo è una gole, è un ring, no? dove tutti devono lottare e lottano per vivere, per sopravvivere alle spese degli altri. Quindi, ripeto, si tratta di una concezione fortemente, assolutamente, cosmicamente, come è stato detto, pessimistica, ma ecco, considerato il fatto che si è in questo mondo, è possibile cercare un modus vivendi tale da rendere meno dolorosa la permanenza in questo mondo, che secondo Schopenhauer, almeno per quello che ho capito io, no, è l'unica, nel senso che tutti apparteniamo al tutto, nel senso che ognuno di noi è una oggettivazione particolare, determinata nel tempo, nello spazio, no? E anche determinata rispetto alla catena, no? degli eventi, degli esseri. Tutti quanti si è condannati alla sofferenza. Si è condannati alla sofferenza. La noia è quella che ci viene nei momenti in cui non soffriamo. Momenti così, momenti di pausa. Momenti di felicità sono solamente momenti illusori, che servono soltanto per prepararci, no, a soffrire ancora di più. Quindi forse è molto meglio tenere lontani i cosiddetti momenti di felicità, perché quanto più si è lontani dalla felicità, tanto più si è lontani, no, si è lontani dall'infelicità prossima a venire, perché ogni cercare, come dire, di cogliere attraverso l'esperienza, Schopenhauer è molto empirista. Dà molta importanza all'esperienza particolare delle persone sagge, sia chiaro, no? Le persone che continuano a farsi illudere dalla natura, no? Che si fanno illudere dai pensatori, dalle religioni, no? E lui fa riferimento a tutta la saggezza, utilizziamo questo termine, no? Alla saggezza, prima di tutto alla saggezza occidentale, per cui se scorrete i testi di Schopenhauer, dal mondo come volontà e rappresentazione fino ai parerga e paralipomena, trovate costantemente citazioni in greco e latino, perché la saggezza è la saggezza fondamentalmente degli antichi, cioè dei greci e dei latini, quindi in un periodo pre-cristiano, e poi del periodo cristiano fa riferimento alla saggezza di autori, da questo punto di vista, di diverse nazionalità, perché fa riferimento ad autori francesi, in particolare Voltaire, per esempio, e quindi gli illuministi del Settecento, fa riferimento agli spagnoli, certo Garcia, fa riferimento a Calderón de la Barca, no? Fa riferimento a Cervantes, ci sono diverse citazioni, quindi alla letteratura spagnola, insomma, del periodo classico, quindi Seicento fondamentalmente, e a Shakespeare, no? A Shakespeare. E poi agli italiani, Petrarca era l'autore più amato da Schopenhauer, Dante, per arrivare ad Ariosto, ecco. Leopardi soltanto negli ultimi anni, Leopardi negli anni 50, no? Che pare che abbia conosciuto tardi, ma che ha apprezzato e lo ha scritto, sapete che poi il nostro critico De Santis ha operato un confronto tra i due, Schopenhauer e Leopardi, abbiamo fatto riferimento anche a quello scritto di Francesco De Santis. Però fondamentalmente agli altri, ecco, non ci sono citazioni di Leopardi nelle opere, non ne ho trovate, lei ne ha trovate? Dicevo, se il mondo come volontà e rappresentazione, la volontà nella natura, parliamo ovviamente della primissima opera, no? La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente, no? Sono state nel pensiero di Schopenhauer proprio delle opere filosofiche, no? Quindi destinate ai filosofi. Su questo è anche interessante riflettere, pensare. Cioè lui ancora credeva, parliamo del capolavoro, no? Il Mondo, nel 1918 di fatto è stato pubblicato, cioè era scritto 1819, con la volontà della natura arriviamo nel 35, sempre in quegli anni 30, però ormai già era passata quella illusione creare lui, come dire, una scuola di filosofia in qualche cattedra lì, in qualche università di tedesca, ecco. Dopo l'allontanamento da Berlino, dopo il fallimento, insomma, dell'insegnamento a Berlino lì in concomitanza con Hegel, a proposito di, iniziò il vero e proprio periodo lunghissimo, Hegel è morto nel 1931, 1831, e l'insegnamento era stato 10 anni prima, quindi già in quei 10 anni c'era stato un disimpegno accademico, no? di Schopenhauer, perché era durato pochissimo l'insegnamento, e quindi poi la fama è iniziata negli anni 50, subito dopo la pubblicazione di Parerga e Paralipomena, insomma per 30 anni Schopenhauer ha fatto la vita, no, dello studioso, certamente del filosofo privato, no? Quello che poi aveva il tempo di scrivere il mattino, di studiare il mattino, scrivere, ha scritto obiettivamente, basta vedere quel volumone, no? Di Parerga e Paralipomena, e anche tutti i suoi appunti che poi non sono stati pubblicati, e vivere un po' come si diceva, le passeggiate col barboncino, il passare le ore del pomeriggio in un caffè, no? dove aveva la possibilità di frequentare alcuni personaggi lì. Dicevo questo, se nella prima fase lui ha scritto dei testi di filosofia per filosofi, poi evidentemente, cogliendo l'impossibilità della filosofia del suo tempo, no? di saper dare all'interno delle università, dalle università, è la critica che fa, è un altro scritto di Parerga e Paralipome, di dare dall'università, nell'università, delle risposte, sono le risposte originarie della filosofia agli esseri umani, ecco che provvede, come dire, personalmente a farlo al di fuori dell'università, anche dandosi una lingua che è quella fondamentalmente aforismatica, no? Cercando, come dire, di dialogare con un pubblico saggio, ma non certo comune, ecco, non l'uomo della strada, però l'uomo è intenzionato a conoscere gli strumenti per meglio vivere la propria vita, no? In un mondo che è un mondo di sofferenza, ecco, sì. E quindi riuscire ad attutire i mali della vita, qualora non si fosse capaci di seguire quelle tre vie indicate in modo chiaro e in modo, come dire, ordinato anche e preciso nel mondo come volontà e rappresentazione, quelle che ha chiamato le vie della liberazione. Finisco casomai questo punto, signora, e le do la parola anche perché mi comincia a prudere la cosa. Le tre vie, e cioè la via dell'arte, la signora che mi chiedeva lì, la via dell'arte, la via della compassione, no? La via della compassione, e la via della ascesi, la via dell'ascesi. L'ascesi, l'arte, capiamo tutti che cosa significa, anche chi non ha letto insomma, delle pagine che ho dato, no? Ecco, nello Schopenhauer del mondo come volontà e rappresentazione, poi questa idea, no? È rimasta in Schopenhauer fino alla fine, no? Ecco, l'uomo può attraverso l'arte staccarsi in questo modo dal flusso crudele, no? Doloroso della vita, staccarsi e quindi sconfiggere la volontà, tra parentesi, per un tempo molto breve, no? Per un tempo molto breve, quindi una liberazione dalla volontà che è una liberazione breve, effimera nel senso di breve, reale, perché è reale liberazione, non è illusoria, no? È reale, però è breve, per cui una volta vissuta questa esperienza, l'esperienza artistica, soprattutto quella musicale, soprattutto tramite la musica, si ricade inevitabilmente nella si ricade inevitabilmente nel mondo dei dolori, delle sofferenze, no? Inevitabilmente, cioè nel mondo come rappresentazione, perché il mondo come rappresentazione, che è il mondo che provoca sofferenze, che provoca dolori o noia. La compassione è l'altra via. Lo scorso anno, che citava Kierkegaard, lo scorso anno si è parlato anche lì di scelte esistenziali, no?
L'angoscia, c'è l'angoscia,
cioè. Ma anche Kierkegaard parlava di arte, nel senso più di estetica, di scelta di vita estetica, non di arte, di scelta di vita estetica, sensibile, quindi è già qualcosa di diverso, correggiamoci. La via morale, diceva Kierkegaard, qui c'è una via morale, nel senso che attraverso la compassione, anche questa è una compassione cosmica, che Schopenhauer deriva dalla lettura delle Upanishad, cioè della filosofia orientale, attraverso la compassione, cioè attraverso il soffrire la sofferenza di tutti gli altri enti, dico qui filosoficamente, no? Quindi non soltanto attraverso il consoffrire le sofferenze degli altri uomini, no? Ma il soffrire le sofferenze universali. Si può interrompere quella vita illusoria, no? Che è la vita che normale, no? La vita interna di questo mondo come rappresentazione, e quindi in qualche modo allontanare gli effetti nefasti della volontà universale. Quindi un rimedio, il rimedio che si trova, no? In tutte le morali, legate alle religioni, cristianesimo, buddismo, quindi la compassione, il compatire, soffrire con gli altri. Adesso capiremo perché. E la terza possibilità è quella, direi, che libera definitivamente. E qui c'è, come dire, in questo caso c'è una fiducia, un messaggio di speranza, anche se la soluzione è nichilistica, e tale sarà giudicata da Nietzsche, no? Che di Schopenhauer dirà è l'ultimo nichilista e il maggiore nichilista, no? Della tradizione occidentale, dopo averlo apprezzato, dopo essere stato educato, no? dai libri di Schopenhauer, Nietzsche. L'ascesi, no? L'ascesi, il termine rinvia agli eremiti, no? Delle religioni, del cristianesimo, prima di lui. E lui nel mondo come volontà e rappresentazione afferma la superiorità degli eremiti cristiani su quelli orientali, anche quelli orientali, cioè quelli che dicono no alla vita, e dato che la vita è volere, è volontà, no? Dire no alla vita, allontanarsi dalla vita significa dire no alla volontà e quindi svuotarsi di volontà, della propria volontà fino a fare, come dire, il nulla in se stessi e quindi nullificare il mondo, cioè riconoscere che il tutto è nulla, sostanzialmente. Il nullificare la volontà, che con un termine, no? Lui definisce noluntas, no? Noluntas, non volontà, cioè arrivare, riuscire attraverso quelle pratiche che sono le pratiche dei mistici, no? Degli eremiti, dei santoni e così via, pratiche buddiste, pratiche cristiane, le pratiche dei grandi eremiti, a annientare, a nullificare la propria volontà. Ma nullificando la propria volontà, arrivando a nullificare il mondo stesso, la volontà stessa universale, cioè cogliendo privo di essere addirittura, no? Della volontà, cioè facendo quindi sparire non solo se stessi, ma sparendo in se stessi, no? Sparendo come se stessi, facendo sparire il mondo, per cui sparisce il mondo. In questo annientamento del mondo c'è la liberazione più totale. Ma queste sono le tre proposte che appaiono nel mondo come volontà e rappresentazione. Nei Parerga e Paralipomena, soprattutto negli aforismi, la saggezza del vivere, Schopenhauer mostra di aver realizzato in età più matura, no? Perché pensate un po', il mondo l'ha scritto nel 1800, ha impiegato qualche anno, dal 16 al 18, un paio d'anni, era relativamente giovane, in età più matura ha maturato una convinzione secondo cui è possibile, come dire, arrivare a patti con la vita, no? L'arte del vivere bene, la eudemonologia, no? come la chiama, no? Quell'arte del buon vivere è un'arte che serve appunto a sminuire le sofferenze e quindi giungere alla fine della propria vita, che prima o poi deve pur venire. Senza, io penso che lui abbia seguito più quest'arte del buon vivere che non le tre proposte, perché non, sì, certo, amava tanto suonare, suonava il flauto, che suonava al mattino, a proposito di, impiegava un'ora, due ore della sua giornata a suonare. Rossini era l'autore che amava di più, ebbe la possibilità, ebbe la possibilità però di conoscere la prima musica di Wagner, Wagner, che era esiliato in Svizzera, gli spedì i Nibelunghi e lui rispose sì, il testo passabile, un buon testo, ma la parte musicale un po' meno. Questo quando ancora Wagner non era il gigante di Beirut, no? Quando
Conosceva l'italiano perfettamente?
Conosceva tante lingue. Conosceva tante lingue perché era di una famiglia di mercanti. Il padre quindi conosceva diverse lingue. Non solo, i figli dei mercanti, penso che sarà stato così anche qui a Venezia, erano mandati da giovani a imparare le lingue. Lui è vissuto, adesso non ricordo, ma penso un paio d'anni in Francia, proprio da giovane, dove apprese talmente bene il francese che tornando a casa sembrava che avesse dimenticato il tedesco. Quindi conobbe molto bene il francese nell'ordine, no? Oltre la lingua materna, il tedesco, il francese, dopodiché l'inglese, andando proprio ad apprendere la lingua in Inghilterra, l'inglese, poi iniziò i suoi studi umanistici, perché inizialmente era stato destinato dal padre a continuare l'attività mercantile e quindi non era stato avviato agli studi umanistici, letterari, filosofici, no? C'è una ben netta distinzione. Ecco, e su questo, sulla scelta degli studi, diciamo che Schopenhauer si è trovato in contrasto con la famiglia, col padre in particolare. La morte prematura del padre lo liberò, dandogli la possibilità di intraprendere gli studi desiderati, no? E quindi di lasciare l'ambito, come dire, mercantile, quindi anche... Infatti fu mandato a studi di ragioneria. Fino ai 20 anni Schopenhauer non sapeva nulla di filosofia, vedete, nulla di filosofia, non sapeva le lingue classiche, il latino e il greco, che ha appreso proprio iniziando gli studi di filosofia. Anzi, prima di iniziare gli studi di filosofia aveva iniziato studi di medicina, quindi molto tardi ha iniziato questi studi umanistici, però ha avuto la possibilità di fare questi studi con i migliori studiosi, ecco, oltre che di filosofia, è stato alle lezioni di Fichte, e anche i migliori grecisti, latinisti, aveva anche molti soldi, cioè voglio dire, dovendo recuperare, però anche andando a lezioni private da questi eminenti studiosi, ma questo a partire dai 20 anni. Studiò molto bene il greco, il latino, a questa età, quindi studiando i classici, dando una forte impronta classica, no? alla sua formazione, e poi viaggi in Italia, imparando l'italiano, passato diversi, intanto ha fatto 2 viaggi in Italia, allora i viaggi erano molto lunghi, duravano anche degli anni, non come adesso, morti e fuggi, ecco, per cui è vissuto anche qui a Venezia, a Lido ebbe la possibilità di incontrare Byron, Lord Byron, aveva una lettera di presentazione di Goethe, mi ricordo che insomma frequentò il salotto letterario, chiamiamolo letterario, assolutamente un filosofico, un artistico di tutto della madre, Schopenhauer, avevamo detto qualche cosa lì a Weimar, per cui conobbe Goethe, ha avuto frequenti colloqui con Goethe ha trattato uno dei problemi che allora interessava molto al genio, questo grande genio, non so come definirlo, scrittore, letterato, poeta, filosofo, Goethe, no? E cioè la teoria dei colori, su cui anche Schopenhauer ha scritto un saggio, no? Che ha discusso con Goethe stesso. Da Goethe ebbe questa lettera di di presentazione a, no, per conoscere Byron qui a Venezia, poi per motivi, come dire, così, personali, in quella occasione non riuscì a realizzare la conoscenza. Insomma, capite, non è che vivesse lontano dalla grande cultura del suo tempo. Conobbe l'italiano, visse anche a Firenze, a Roma, e poi si mise a studiare lo spagnolo, a proposito degli autori che avevo, quindi non in modo indiretto, ma in modo diretto, in lingua originale, in spagnolo. E poi con Mayer, quell'orientalista Mayer, sempre nel salotto della madre, ebbe la possibilità di studiare le Upanishad, quindi si sperimentò anche nel sanscrito. Aveva anche molto tempo a disposizione, perché nel momento in cui decise di dedicarsi alla filosofia, no? Per la filosofia, dicevamo, no? No? Quindi per la filosofia, lo dice chiaramente, non ha più impiegato il tempo della sua vita, era molto metodico, a proposito di, cioè irrazionalista, ma metodico, quindi molto razionale nella sua vita. Poi si possono raccontare altre cose, verranno. Non so se ho risposto alla prima domanda. Quindi, torniamo un attimino indietro. Scoperta di quel fondo in se stessi, per analogia, attraverso l'intuizione, no, della vita cosmica, no? La scoperta che la volontà è universalizzabile, anzi è ciò che sta al di là del mondo, come diceva la presentazione, che tutto è volontà, no? Questa volontà universale, che in sostanza ogni ente, ognuno di noi, a partire da ognuno di noi, se vogliamo, a partire da noi stessi, è uno strumento nelle mani della volontà universale per la sua realizzazione. Se questo per la sua realizzazione è identificabile come un fine, no? Va bene? Per il semplice motivo che la volontà universale non si pone di fine, non ha un progetto, come dire, in tutte le religioni, no? Il Dio, gli dei, danno vita al mondo, no? Perché hanno un'idea di quello che deve essere quel mondo, deve servire quel mondo. Ecco, non c'è un progetto, non c'è un fine. L'unico fine, se è possibile, ripeto, definirlo così, è quello di mantenere la vita, perché tutto, potremmo dire, diviene con Eraclito, no? Però quello che resta, al di là del fluire, del fluire continuo di questi esseri destinati ad apparire e a scomparire, è la volontà universale. Dice, con una metafora, Schopenhauer, come l'arcobaleno che resta inalterato nella cascata, nel contrasto ottico con la cascata. Lì c'è la cascata, le gocce una sull'altra, no? Tutto questo processo idrico, no? Di acqua che cade, si frammenta, sbatte di qua, sbatte di là, fragore, no? Fragore universale, niente, c'è questo fenomeno ottico che è l'arcobaleno, che resta inalterato, permanente. È la metafora, no, del rapporto tra la volontà universale e la vita degli enti. Il fragore, no? Della vita degli enti non è altro che la cascata materiale, la volontà universale sta invece all'arcobaleno. E questa è la scoperta che lui ritiene di aver fatto. E quindi tutte le altre dottrine, in particolare quelle dottrine che venivano spacciate per scientifiche, scienze nel suo tempo, ritorniamo al discorso, nel suo tempo era il tempo dell'affermazione di dottrine filosofiche che venivano definite dagli autori scienze. Quella di Fichte era la filosofia come scienza, la dottrina della scienza, La dottrina della scienza di Fichte era scienza superiore che mostrava in modo scientifico quello che fosse la realtà. Per non parlare poi di Fichte, dopo Fichte il sistema schellinghiano, almeno fino alla filosofia dell'identità, perché poi Schelling ha avuto un percorso da un certo punto di vista affine a quello di Schopenhauer, la filosofia della rivelazione, ma dentro gli sviluppi dell'idealismo Schelling ha elaborato una filosofia che riferisco in particolare alla filosofia della natura e al sistema dell'idealismo trascendentale come filosofie sistematiche. E poi il sistema per antonomasia, la scienza delle scienze, l'enciclopedia delle scienze filosofiche, il sistema, il sapere, il sapere assoluto hegeliano, no? Hegel. E Hegel fu la controparte per diversi anni di Schopenhauer. Provò lì a confrontarsi, a scontrarsi a Berlino, tenendo anche la lezione. Poi ad un certo punto vide che gli stupidi seguivano Hegel, secondo il suo punto di vista, sia chiaro, cioè io no, perché domani posso aprire qui delle lezioni su Hegel, ma secondo lui gli stupidi seguivano quella testa di Lenin, che era la testa di Lenin di Hegel, e allora mi si ritirò buono in privato, no, a continuare a filosofare e elaborando una critica sulla scrittura hegeliana, non dicendo semplicemente che fosse il capo degli stupidi. Comunque il sistema come scienza. Dall'altro lato noi abbiamo uno Schopenhauer che demistifica questi pensatori, questi filosofi che ritenevano di aver operato il sistema, insomma, del sapere. Non che non abbia, diciamo, nicciamente ritenuto di aver colto la verità, perché tutto quel discorso che ho fatto fino a 5 minuti fa per Schopenhauer è la verità. Cioè, che noi si viva in un mondo illusorio, quindi che si viva nell'inganno e che si viva ingannando gli altri, questa è la verità, che al di là del teatro dell'inganno, no, ci sia un mondo reale, duro, crudele, che il mondo delle volontà, no, in contrasto, in urto tra loro, no? Fanno tanto di quel baccano, a proposito della cascata, no? Il frastuono, no? Andare al di là, no? e riuscire a percepire il frastuono delle 100.000 volontà, no, che urtano fra di loro, e che queste 100.000 volontà sono schegge schegge di una volontà universale. Questa è la verità per Schopenhauer, cioè che lui abbia scoperto la verità intorno alla vita, no? Questa è una convinzione netta, quindi non si può attribuire a Schopenhauer una concezione relativistica, è un relativista, lo si può dire di Nietzsche dopo. Dice Schopenhauer del relativismo, dello scetticismo, questo l'avete letto perché è un brano che Dio dà, dello scetticismo, che lo scetticismo è utile come l'opposizione in Parlamento, nel senso che stimola, no, a restare, come dire, svegli e quindi a controllare se stessi. L'opposizione è giusto che ci sia, è bene, ed è bene che ci sia, che faccia le pulci, no, alla maggioranza, perché in questo modo saltano tutti i progetti di inganno, no? Salta l'inganno, cioè lo scetticismo come strumento valido a montare l'inganno, dopodiché non basta. Ecco, dice Schopenhauer, dopodiché non si può restare scettici, tornando anche agli argomenti affrontati lo scorso anno, due anni fa, non si può restare scettici e dire io non so la verità, può essere questa, può essere quest'altra. Bisogna, una volta fatta la scoperta, riconoscerla e comunicarla, ed è quello che lui ha fatto con le sue opere, anche se la scoperta è una scoperta scomoda, a proposito, no, di comodità e scomodità, del fatto che la filosofia è scomoda, è una risposta scomoda. Tanto che mancano pochi minuti, se c'è qualche altra domanda.
Professore, volevo chiederle, le tre vie della liberazione dal dolore, no? Cioè,
l'atte, la compassione e la
scienza. Le due sono comprensibili, no? Sono accettabili. La terza, cioè, ti pone degli interrogativi abbastanza. Perché la scienza, cioè, mi pare che sia un po'... difficile come un immortale, no? Insomma, anche più, cioè, penso che si possa...
Ma se seguiamo l'insegnamento di Schopenhauer, ci dice, partire dal suo capolavoro, ognuno di noi, cioè, il filosofo, quello che vorrebbe essere sapiente, no? Che vorrebbe capire un po' le cose, deve partire da se stesso, non è il caso di Schopenhauer. Schopenhauer non ha fatto la scelta, non ha fatto neanche la seconda scelta, compassione. Leggete la biografia, compassione, quando?
Predicava bene?
No, non è il discorso di predicava bene e razzolava male. Arte, no. Quelle sono indicazioni per intanto per capire meglio. Lui dice, no? La mia filosofia è il pensiero unico. Quelle tre vie vengono proposte proprio nel mondo come volontà e rappresentazione. E allora noi potremmo anche iniziare da lì, potremmo anche iniziare da quelle pagine in cui propone le vie della liberazione, no? Per passare poi al carattere del il carattere reale del mondo, per quale motivo devo seguire il percorso artistico, per quale motivo devo seguire, per quale motivo devo essere compassionevole, per quale motivo mi devo allontanare dal mondo, perché la scelta è ovviamente colui che si allontana dal mondo, è colui che dice no al mondo, che dice no alla vita. Ricordate, Nietzsche dirà invece sì alla vita. Per poter poi arrivare, no, a quella che è la prima parte invece del mondo come volontà e rappresentazione, cioè l'analisi dei meccanismi conoscitivi, no, che ci portano a concepire in un certo modo il mondo nel quale siamo calati anche noi stessi, cioè come rappresentazioni. La filosofia esposta, proposta lì nel mondo, è un pensiero unico, è un pensiero per cui si può partire anche dalla fine per arrivare. È chiaro, lui dice partiamo da qui, intanto da un punto bisogna partire. Lui parte dall'analisi gnoseologica fondamentalmente, no? La filosofia prima di tutto è filosofia dell'esperienza, quindi conoscenza generale, proprio perché siamo noi stessi che ci poniamo il problema filosofico, no? E allora, le tre vie sono le tre vie che mi permettono di capire meglio all'interno di tutto quel discorso com'è il mondo. Guardate che Schopenhauer, per quanto irrazionalista, no? Cioè irrazionalista nel senso, per quanto convinto che non ci sia alcuna ragione, no? Che spieghi la vita dei singoli e la vita del tutto, non c'è alcuna ragione. Alcuna ragione nel senso non c'è un fine, non c'è uno scopo. Per quanto sia irrazionalista, sotto questo, no, da questo punto di vista, è estremamente razionalista nel senso che personalmente per quello che ha detto, no? Per quello che ha scritto, per quello che ha comunicato, quello che lui ha saputo lo ha saputo tramite la sua ragione. Quello che lui ha detto e quello che lui ha comunicato lo ha comunicato sempre nella forma razionale. Quello che lui ha saputo lo ha saputo perché ha messo in funzione la ragione. È un filosofo, non è un mistico, no? Schopenhauer. Cioè non è che quando dice l'arte, non è che schellingianamente, no? Schelling è filosofo idealista, il quale diceva che tramite l'arte, no? Quindi si possono confondere, tramite l'arte si realizza l'assoluto, cioè l'assoluto si realizza nella forma migliore attraverso l'arte. L'arte è l'organo della filosofia, diceva Schelling, alla fine del Settecento, nel 1800, qualche anno prima, insomma. Quindi dedichiamoci all'arte, no? Il genio e anche il fruitore riescono a far essere, non solo a percepire l'assoluto, ma a far essere l'assoluto tramite la produzione artistica, che va oltre la ragione. No, quando Schopenhauer parla di arte, non è che pensi ad un avvicinamento alla verità, ad un avvicinamento alla verità in una forma irrazionale. E lui dice una via per liberarci dalla volontà universale, da questa situazione di dolore, è la via artistica, estetica, ma in senso particolare, artistica, e lui pensava appunto alla musica, alla pittura, alla scultura, all'architettura, no? Cioè le arti più o meno ordinate nella, come l'avevano ordinati i romantici, invertendo la poesia con la musica, no?
Comunque,
al primo posto la musica, dopo la poesia, prima non l'avevo citato, no? E allora, non è che non perché convertito ad un approccio irrazionale alla verità, perché nel momento del poetico proprio, della creazione artistica si realizzi chissà che cosa. No? Un assoluto. No, anzi, qui si tratta di allontanarci dalla volontà universale, che è tutto, che è questo fondo originario, questo Urgrund, no? Diremmo con i termini, questo fondo originario. Di allontanarci, non di avvicinarci. Con gli idealisti invece abbiamo tutto un lavoro volto a cercare di capire come avvicinarci, come realizzare l'assoluto. Qui invece si tratta di allontanarci dal principio, dal tutto, no? che ci strumentalizza. E l'arte serve a questo. Quindi è illusorio dire datti all'arte, no? Alla musica, alla poesia, e in questo modo sarai felice, no? Avrai realizzato la felicità, seppure in tutto, no? Con tutto, anche all'interno di un paradigma romantico di lacerazione, di sofferenza, di questo, di quest'altro, di ansia, no? Perché sei preso da. No. Ma l'arte come la dimensione in cui ci si può allontanare, è peccato purtroppo, per poco, no? Dalla volontà universale, proprio da quel principio, no? Di tutte le cose, da quella che, no? Vediamo il termine anche qui, da quella che di tutte le cose, che è la volontà universale. In che modo? E perché l'arte? Perché l'arte? È in analogia la compassione, perché l'altra è in analogia ancora più forte la ascesi, no? L'allontanamento dalla vita quotidiana. Quindi l'abbandonare la città, tra virgolette, no? Come facevano gli antichi eremiti, no? E scegliere il deserto, fisicamente, ma metaforicamente, il deserto, quindi il vuoto. Perché questo? Ma perché io soffro fin tanto che sono situato in questo mondo. Intanto che sono situato in questo mondo, cioè intanto che ho un nome, ho un cognome, no? Ho qualcosa, un portafoglio più o meno pieno, ed è peggio averlo pieno che non averlo vuoto, per Schopenhauer. Perché bisogna pensare alle cose che si hanno, e questo fa soffrire. A quello che si è, allora, quello che si è, quello che si ha e quello che si è per gli altri. Quello che si è per gli altri. Io sono professor Beninati Antonio, no? E quindi io giornalmente, come in questo momento, soffrire purtroppo per mantenere il vostro rispetto. Tanto per farmi. Pensate un po' a quelli che hanno delle responsabilità enormi. No? Delle responsabilità enormi. Non è, è molto difficilmente per Schopenhauer, molto difficilmente quello che si è per gli altri si è nella realtà, che poi quello che conta di più, no? Quello che si è rispetto a quello che si è per gli altri, e quindi a maggior ragione rispetto a quello che si ha. Ma anche per quello che si è, no? Che si è. Vivo nel 2005, no? A Mestre, situato nello spazio. In una situazione, accendo la televisione e sento parlare di rapine, di guerra, di questo, di questa. Situato nel tempo, nello spazio, ieri nevicava, faceva freddo e così via. In un rapporto di causalità con tutti gli eventi, in qualche modo, no? Quindi di condizionamenti, diremmo, aggiornando la filosofia di Schopenhauer alle filosofie del Novecento, no? Quindi continuamente condizionati, alienati, no? Ecco, questa alienazione, continuamente bombardati dall'altro da noi, no? E obbligati a bombardare gli altri, no? Anche alla lettera. Mi mandano a scuola, io non voglio mettere due, ma devo dare due se lo studente non mi fa. Quindi a provocare altra sofferenza, io soffro e soffro perché là c'è quello che mi fa soffrire o l'altro che mi fa soffrire io. E allora in linea generale, come si fa a uscire da questo carcere, ecco, da questa struttura totalitaria
e raggiungere il nirvana?
E raggiungere il nirvana, che è sì. Ecco, come? A proposito del Buddha che è lì, che si è presentato come un esempio, o il Cristo, perché come? Dimenticando se stessi. Allora, quanto più si dimentica se stessi, cioè dire no alla vita, per Schopenhauer, significa prima di tutto dire no a se stessi. Allora, arte, compassione, il vivere, il soffrire la sofferenza dell'altro, non la propria, ma il soffrire la sofferenza dell'altro, vuol dire... E poi ascesi, quindi allontanamento, macerazione, no? L'automacerarsi nelle pratiche, attraverso le pratiche delle remita, no? Attraverso le pratiche monastiche e così via. I grandi monaci della tradizione cristiana sono quelli che dei primi secoli dell'era cristiana, della tradizione proprio eremitica, no? Del monachesimo orientale, ma anche del monachesimo occidentale. Significa dire di no alla vita, ma prima di tutto, cioè, si dice no alla vita, proprio di quella da dove siamo partiti inizialmente, proprio quella impostazione solipsistica, dicendo no a se stessi, quindi arte, perché nell'arte, anche se dura molto poco, l'artista dice no a se stesso, dimentica se stesso, c'è l'elemento, come dire, della distrazione, quello che Kierkegaard condannava, vi ricordate, no? C'è l'elemento della distrazione, dell'allontanamento da se stessi, quindi comincia l'arte a far dimenticare se stessi, ad allontanare se stessi, a tirar fuori se stessi da quella catena che è la catena delle cause e degli effetti, delle rappresentazioni. La compassione è lo stesso, perché se io mi metto a soffrire le sofferenze dell'altro, non soffro le mie sofferenze e non faccio soffrire gli altri. Cioè, la compassione è un annullare, c'è già una, come dire, un progetto di annullamento, è un annullare se stessi, e quanti quante esperienze di questo genere, cioè non inventava niente, cioè intanto volontariato, si realizza qui. Un annullare se stessi nell'altro, nelle sofferenze dell'altro, è riconoscendo l'altro come specchio di se stessi, in sostanza. L'altro soffre come... E quindi sviluppando un vissuto empatico, no? Quindi un soffrire le sofferenze dell'altro, fino ad arrivare ad annullare completamente se stessi, io sottolineo questo, annullare completamente se stessi, annullando il mondo, perché nella compassione e nell'arte non si annulla il mondo, nell'arte addirittura si produce qualcos'altro, cioè l'opera d'arte come prodotto artistico, no? Nella compassione, con la compassione non è che sia al contrario, no? Si va a soccorrere l'altro, no? perché non precipiti. Invece attraverso l'esperienza ascetica, e qui c'è un salto, perché non si tratta soltanto di annullare se stessi, come nell'arte, come nella compassione, ma è un annullare il mondo, cioè annullando se stessi, si riesce ad annullare anche il mondo, no? Annullare il mondo significa annullare la volontà, no? Quindi rovesciare completamente quella volontà in nullitas, in non volontà, che è il motivo per cui Schopenhauer ha espresso un giudizio negativo sul suicidio come via della liberazione, come via per liberarsi dalla involontà universale. Il suicidio è contrario a queste ipotesi.
Però secondo me
mi dispiace, ci hanno... La prossima volta faremo un'altra lezione, almeno, in generale.